O Padre, noi ti vogliamo dire tutta la nostra riconoscenza filiale perché tu sei colui che vuole per noi la vita e continui ad esortarci a scegliere la vita, a deciderci per la vita. E ti vogliamo ringraziare perché ci hai dato non soltanto il consiglio di scegliere la vita, ma ci hai dato tu stesso la tua vita, cioè il tuo respiro divino, lo stesso soffio, ci hai reso figli attraverso tuo figlio Gesù Cristo. E vogliamo dire tutta la nostra riconoscenza per questo dono incommensurabile e incredibile. E vogliamo però anche chiederti perdono, perché anche noi ci sentiamo nella situazione di questo Israele che si crede arrivato e che pensa di non aver bisogno di nulla e di nessuno. Ti chiediamo dunque di toccare il nostro cuore, di rinnovarlo e di aiutarci a metterci dietro Gesù, il quale è venuto a ridirci queste cose e a farcele vedere nel concreto, vivendole lui stesso. Preghiamo anche te, Maria, madre di Gesù, che è la via, la verità e la vita, di intercedere per noi perché ci lasciamo condurre da lui. Amen. Ed ecco allora che siamo al versetto 14, dove è un po' come se il profeta Amos tirasse le fila di tutto il discorso. Cercate il bene e non il male, se volete vivere. Quindi, in fondo, è quello che abbiamo trovato nel capitolo, mi pare quasi da 14, no, capitolo 7 di Geremia stamattina. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida nel Signore, dove confidare nell'uomo vuol dire credere di essere a posto, di bastare a se stessi, confidare in Dio vuol dire credere che Lui è la vita, è l'unico che ci dà la vita, non cerchiamo la vita altrove. E quindi se volete vivere, cioè cercate il bene e non il male. E così il Signore, il Dio degli eserciti, ricordiamo, il Dio degli eserciti che cosa vuol dire? Il Dio creatore, ecco, era il Dio che veniva adorato sul monte di Sion, sul monte di Gerusalemme veniva venerato il Dio creatore, altrove veniva venerato El Shaddai, il Dio della montagna, Elohim, la divinità assoluta, c'erano diversi nomi, un po' come la Madonna che viene venerata, la Madonna di Lourdes, la Madonna di Fatima, la Madonna di Guadalupe, ma la Madonna è sempre la stessa, cioè a seconda di dove viene venerata. Dio era la stessa cosa, quindi assumeva nomi diversi. Sul Sinai era Yahweh, cioè vedrai dopo chi sono, il Dio di cui riconosci la presenza proprio nella tua storia, vedrai quando io agisco in te chi sono. E quindi così dice il Signore che è creatore, quindi è il Dio che ti crea ancora. E così il Signore, Dio degli eserciti, sia con voi, come dite voi. Cioè loro dicono, ma il Signore è con noi. No, guarda che non è il Signore con te, è con te l'illusione che il Signore sia con te, no? Come di qualcuno che dice, ma guardi, io sono molto devoto alla Madonna, ho attaccato il rosario alle specchietto della mia macchina. Io di solito rispondo, ma la sua macchina dice rosario. No, perché? No, guardi che... Sì, ho tre braccialettini con la decina del rosario al polso, ma lo dice il rosario. Cioè, capite che si può avere, portare, e quindi, come dite voi, dice, e il Signore sarà davvero con voi. Come dite voi, se scegliete il bene e non il male, se scegliete la vita e non la morte. Allora, come si fa a scegliere il bene? Ecco la risposta. Ristabilite nei tribunali il diritto, cioè la possibilità che il povero abbia giustizia. Questo è il diritto. Avete visto che quelli che venivano messi a mal partito erano i poveri, no? Erano loro che venivano messi da parte, quindi ristabilite il diritto. Forse il Signore Dio degli eserciti avrà pietà del resto di Giuseppe, cioè il resto di Giuseppe ricordate Giuseppe, è una tribù di Giuseppe è divisa in tre parti, perché vi ricordate che Giuseppe aveva due figli, no? Efraim e Manasse, e quindi sono due figli che sono diventati due tribù, perché quando, non so se avete, se ricordate la scena, quando ma Giacobbe sta per morire, Giuseppe gli presenta i suoi figli e presenta Efraim vicino alla mano destra di Giacobbe e Manasse vicino alla mano sinistra, e dice: padre, imponi le mani su questi figli, benedicili. E lui cosa fa? Incrocia le mani, quindi benedice di più Manasse con la destra che con la sinistra, che Efraim, che da Giuseppe Efraim era il migliore per lui, e invece no, Giacobbe incrocia le mani per dire: guarda che scelgo io chi è. E quindi quando si dice il resto di Giuseppe, sono queste due, queste tribù, due erano le tribù più grosse del nord, che in realtà stanno naufragando. Allora dice il Signore: guarda che poi avrà pietà del resto di Giuseppe, cioè di queste povere due tribù che a furia di essere deportate rischiano di scomparire. E allora ecco cosa dice il Signore, come bisogna fare per cercare il bene? Perciò dice il Signore degli eserciti, dice il Signore, il Dio degli eserciti, il Signore, ancora è la ripetizione di il Signore, in tutte le piazze vi sarà lamento, in tutte le strade si dirà ah, ah, non ah, ah, no, perché se uno pensa ah, ah, è come se fossero, ridono, no? Ah, ah! Si chiamerà l'agricoltore a fare il lutto, perché non aveva più il campo, perché gli hanno bruciato tutto. A fare il lamento, quelli che conoscono l'anemia. Sapete che una volta nei funerali c'erano delle donne che venivano pagate per piangere, forse ancora adesso nel sud viene ancora usato, no? Si chiamavano le prefiche, dal greco prefikai, cioè quelle che piangono al funerale. C'era una storiella che mi ricordo abbiamo tradotto in quarta ginnasio, primi albori, che uno, mi ricordo due frasi. La prima frase che mi ricordo che avevamo tradotto e che mi è rimasta impressa diceva: il mestiere migliore, il più bel mestiere è quello del medico, e poi aggiungeva: i suoi insuccessi infatti li nasconde la terra. Quindi già i greci lo dicevano. E poi le prefiche, uno dice: ma perché tu passi tutta la vita a piangere i mali degli altri? E dice: perché mi pagano per piangere, se no dovrei piangere per me stessa, perché gli manca tutto. Quindi in fondo le prefiche, quindi bisogna invitate quelli che sono capaci di fare il lamento, di fare il lutto, perché, a fare il lamento quelli che conoscono l'anemia. In tutte le vigne vi sarà lamento, perché io passerò in mezzo a te, dice il Signore. Quindi cioè passerò vuol dire metterò a posto le cose. Tu hai creduto di fare a meno di me e vedrai che non si può fare a meno di me. E poi ecco ancora il dei guai, attenzione che qui guai, la traduzione sarebbe ahimè per poverini quelli che attendono il giorno del Signore. Cioè, ricordate che la gente aspettava il giorno del Signore, la festa di Dio, andiamo al Tempio, e ricordate Geremia, no? Geremia si mette sulla porta del Tempio, ricordate che di lì a poco Gerusalemme verrà distrutta, siamo intorno al 597, quando 87, quando verrà distrutta Gerusalemme, e Geremia dice: andate via, non venite qui a dire Tempio del Signore questo, Tempio del Signore, quindi giorno del Signore, festa del Signore, che vuol dire, ah, il Signore ci protegge, no? Che sarà per voi il giorno del Signore? Non sarà, sarà tenebre, non luce. come quando uno fugge davanti al leone, si imbatte in un orso. Cioè, è un po' il paradosso, no? Cioè, sono descritte alcune scenette che sono davvero interessanti. Cioè, tu scappi dal leone, ti imbatti nell'orso, entri in casa, dice finalmente sono in casa, appoggia la mano al muro e un serpente lo morde, per dire guarda che non riuscirai a scappare al male che tu hai iniziato. Cioè, tu hai preparato una bomba e adesso ricordati che prima o poi la bomba esplode. Ah, ma io l'ho nascosta sotto il letto. Troverai tu il tuo letto nella tua casa, no? Ma io, guardi, l'ho messa nel giornale. Ricordate la storiella di quel tale che entra nel tram con in mano un grosso involucro avvolto in giornale, e il controllore gli dice: ma che cos'hai in questa cosa così grossa? E lui dice: guardi, scavando nel cortile ho trovato una bomba inesplosa della guerra. E allora cosa fa? L'ho avvolta nel giornale e la sto portando agli artificieri. E lei la tiene in mano così, ma la mette sotto il sedile. Ecco, capite? Cosa succede? Ecco, allora, tu vai a cercarla da un'altra parte. Guarda che comunque, se tu il male ce l'hai dentro, non credere di scappare al male esterno, perché ce l'hai dentro. E tu hai una bomba inesplosa che poi esploderà. Quindi questo giorno del Signore che tu aspetti, arriverà il giorno del Signore, farà miracoli, toccherà questo, toccherà... Guarda che se non hai sistemato prima le cose, il giorno del Signore sarà un po' come il conte, quando tu sei il conto, come quando tu vai dall'oste e aver mangiato a crepapelle e poi alla fine ti arriva il conto. No? Perché qui c'è una storiella, no? Due che erano andati all'oste a mangiare, e a un certo punto uno credeva che l'altro avesse da pagare, l'altro, nessuno dei due l'aveva, diceva ma guarda come mangia bene, allora si può mangiare altro, e l'altro diceva ma guarda come mangia bene, e allora a un certo punto però dice, ma tu, non ho da pagare, e dietro c'era un pappagallo appollaiato, e allora questi, è andato il cameriere, no, col biglietto, e loro a un certo punto lasciano andare via il cameriere, poi cominciano a prendere a ombrellate il pappagallo, arriva il cameriere e dice, ma che cosa fate? Ah, noi abbiamo messo qui i soldi sul piattino e il pappagallo se li ha mangiati. Dice, ma se quel pappagallo lì è impagliato da 20 anni. E quindi, sono le barzellette, se volete, che vengono in mente. Dice, guarda che comunque... prima o poi i conti devono tornare, quindi se fai il male poi ti ritorna addosso, quindi non sarà forse tenebra e non luce il giorno del Signore, oscurità senza splendore alcuno. Io detesto, respingo le vostre feste. Non gradisco le vostre riunioni. È terribile, vedete che veramente è qualcosa di terribile. Respingo le vostre riunioni. Anche se mi offrite olocausti, io non gradisco i vostri doni. E le vittime grasse, come pacificazione, io non le guardo. Viene in mente l'Apocalisse, no? Poiché non sei né caldo né freddo, io ti sto per vomitare dalla mia bocca. Stamattina citavo un altro testo che anche lì sembra il capitolo 3 dell'Apocalisse, hai fama di essere vivo ma sei morto, no? Lontano da me il frastuono dei tuoi canti, non voglio più sentire i tuoi salmi, basta, non voglio più sentire le tue nenie, i tuoi canti che fai in chiesa, perché? Ma perché sono falsi, no? E guardate che Dio è così, insomma, no? Da bambino mi è rimasta impressa una cosa, mia mamma era un tipo abbastanza deciso, come le mamme di una volta, no? Che è diventata nonna, dopo è diventata nonna, allora lì sì che si sono riversati fiumi di dolciazzo, dicono di dolcezza, perché con me, con i suoi figli, arrivati i nipotini, caro... cosa vuoi? Cosa ti faccio da mangiare? Come? Non hai domandato nessuno di noi cosa ti faccio da mangiare al nipotino di 3 anni, cioè cosa vuoi da mangiare? Capite? E allora dicevo che festa della mamma, io avevo raccolto i miei pochi io gli avevo comprato una scatoletta di cioccolatini da regalare alla mia mamma. Mia mamma ha preso questi cioccolatini, boh, me l'ha sbattuto indietro dicendo io voglio l'obbedienza, non i cioccolatini. Ecco, e qui quando leggo questi il profeta dico Dio vuole, Dio fa così. Non mi interessa che tu canti, che vai in chiesa, eccetera, se poi non fai quello che io ti dico. Lontano da me il frastuono dei tuoi canti, il suono delle arpe, non posso sentirlo. Noi tiriamo l'organo, le chitarre elettriche in chiesa. Piuttosto, ecco cosa vuole Dio, scorra come acqua il diritto. E la giustizia come un torrente perenne. Quindi che ci sia una giustizia che dura per sempre, non una giustizia di un giorno o due, non il pentimento di una lacrimuccia. Ne avete forse offerto vittime e oblazioni nel deserto per 40 anni o israeliti? Vedete, è interessante, no? Non mi avete mai fatto né oblazioni né offerte. Io ero contento, perché? Voi mi seguivate. Io ero contento perché vi portavo verso la terra promessa, vi ho chiesto qualcosa. Voi avete innalzato Sikut, vostro re, e Kion, vostro idolo. Sono due idoli, no? L'avete scelto loro, avete scelto gli idoli. Io vi ho portato attraverso il deserto, vi ho portato qui, e adesso voi andate a scegliere altri. Ricordate che gli idoli erano i Baalim, cioè i padroni. Io sono padre e voi avete scelto i padroni. La stella dei vostri dei sono questi, no? Allora, e voi vi siete fatti, questi dei che vi siete fatti voi, quindi non sono gli dei questi, questi sono fasulli, hanno bocca e non parlano, hanno orecchio e non ascoltano, hanno mani e non toccano, naso e non odorano. Ricordate che il salmo che diciamo al vespro della domenica, no? Ora, io vi manderò in esilio, al di là di Damasco, cioè in Siria, dice il Signore, il cui nome è Dio degli eserciti. E quindi ancora una volta, durissimo, dire guarda che se tu non la smetti di credere, di fare da solo, finirai male. Ancora una volta vedete questo Dio che fa la voce grossa, ma perché lui ama la vita, perché ci vuol bene. È un po' come la mamma che ti fa l'iniezione anche se tu dici sei cattiva, perché l'iniezione è quella che ti fa star bene, che ti fa passare la febbre. E poi andiamo avanti ancora, siamo al capitolo sesto, arriviamo fino al versetto 14, cioè tutto il capitolo sesto. Guai, anche qui guai, che vuol dire ahimè per gli spensierati di Sion, a quelli che si considerano sicuri sulla sacra montagna di Samaria. Noi siamo lì, andiamo su, là c'è il Signore, quelli che vanno, adesso sono nel santuario di Lourdes, non prenderò il Covid, vado a Međugorje, lì sì che la Madonna fa miracoli, capite? Questo è il talismano, no? Quindi guai agli spensierati di Sion e a quelli che si considerano sicuri sulla montagna di Samaria. Questi notabili della prima tra le nazioni, chi sono questi? Sono i capi, no? I notabili. La prima delle nazioni chi è? È Israele. Dio vi ho scelto, vi ho voluto bene. Ai quali si recano gli israeliti, quindi. Chi sono quelli da cui vanno gli israeliti? I capi. E i capi chi sono? I peggiori di tutti. Proverbio, il pesce comincia a puzzare dalla testa. Quindi, quando una comunità non funziona e puzza, ricordiamo che di solito è il capo che comincia a puzzare, la testa. Passate a Calnè, guardate, andate di lì ad Amat, la grande, scendete a Gad, dei Filistei. Cioè questi chi sono? Sono tutte le grandi potenze che sono state distrutte. Tutta gente che si credeva di mettersi al posto di Dio. Vai a vedere cosa è successo. Guarda questi grandi, vai a vedere le rovine. Allora, capite, le rovine non venivano bangate sotto, rimanevano lì. E uno le vedeva, diceva, guardate, avete visto? Guardate, andate a imparare quelli che credevano dei padri eterni. E voi siete forse migliori di quei regni? O il più grande del vostro territorio, è più grande il vostro territorio del loro? Guarda come erano potenti. vai a vedere, vai a studiare, potremmo dire, studia la storia, che fine ha fatto Napoleone, studia la storia, che fine ha fatto l'impero romano, studia la storia, che fine ha fatto i grandi imperi, compreso l'impero russo,
sì.
Niente, Stalin e compagnia bella, che hanno messo in piedi una montagna enorme di carta, però lì basta un soffio, va giù tutto. Ecco allora qui, sempre, noi in fondo, voi credete di ritardare il giorno fatale o è affrettate il sopravvento della violenza? Cioè, allora, cioè, cosa vuol dire affrettare? Allora, state preparando le armi per combattere contro il nemico e in realtà, anziché fidarvi di Dio che li difende, preparate le armi, ricordate quante volte i profeti dicono state tranquilli. Non andate a combattere contro la Siria, non alleatevi con l'Egitto, sono io il vostro unico alleato, vi proteggerò. No signore, no, aiutati che c'è t'aiuta, insomma, se non ce la metto io, chi mi aiuterà? Capite? E allora ecco qui, e voi invece cosa avete fatto? Cioè, voi credete di ritardare il giorno fatale, se io mi alleo con la Siria, allora non mi succederà niente. No, anzi, si avvicina. È proprio perché vi siete alleati con la Siria. A un certo punto non avete più pagato le tasse, la Siria è venuta e vi ha portato via tutti. Essi, ancora una volta, questi capi, questi ricconi di Samaria, su letti d'avorio, sdraiati sui loro divani, ancora quel divano, no? Su cui è rimasto l'orecchio, vi ricordate? E le due zampe, ecco, rimane, vedi, su questi divani dove ci credono di essere delle divinità, svaccate sul divano con tappeti preziosi, no? Perché il tappeto di lana fine, bella, no? Mangiano gli agnelli del gregge, i vitelli cresciuti nella stalla. Perché cosa vuol dire vitelli cresciuti nella stalla? Voi sapete che esistono due tipi di vitelli, lo sappiate. I vitelli nutriti a erba, che sono quelli che vengono lasciati liberi, e i vitelli che nutri in stalla perché gli dai il latte, e quindi sono più teneri. Sono quelli che hanno la carne morbida. Mi dia una fettina di vitello, che tu gli fai due colpi col testa bistecche e la fettina si dissolve. Ecco, perché in realtà è inconsistente. Però la carne è più morbida, più buona, e naturalmente il vitello che è cresciuto in stalla, dove gli dai il latte della mucca, quanto viene a costare? Se tu lo mandi fuori, questo invece ruspa e mangia un po' di erba, no? Per quello che mi ricordo che quando scappava qualche vitello, mio cognato che aveva l'allevamento, andava a prenderli perché poi andavano venduti, salvo quelli che diventavano poi mucche, eccetera, dovevano essere venduti un prezzo più alto perché erano vitelli da latte, quindi mangiano gli agnellini, le cose più tenere, questi che si credono, no? E poi cosa fanno? Vedete, c'è l'ironia, no? Canterellano al suono dell'arpa, lo ricordavo stamattina nell'omilia, no? Canterellano al suono dell'arpa, si pareggiano a David, ricordate che Davide cantava i salmi, no? E quindi si pareggiano a David negli strumenti musicali, bevono vino in larghe coppe. Perché in larghe coppe? Perché si pensava che tu hai una bella coppa grande, il vino entra e esala tutto il suo profumo, esattamente opposto, no, dei calici in cui si mette lo champagne perché tenga tutto, per le grandi coppe. Permettono di avere il massimo del rendimento anche nel gusto, no? E quindi, e poi si ungono con gli unguenti più raffinati. Ma non si preoccupano della rovina di Giuseppe, cioè di queste due tribù, Efraim e Beniamino, Efraim e Manasse, che sono le più grandi tribù e hanno questi capi scriteriati, mangiano, bevono, ricchi, schiacciano i poveri, fanno ingiustizie, ebbene, proprio questi, sentite cosa succede, andranno in esilio in testa ai deportati e cesserà l'orgia dei buontemponi. Terribile anche qui, cioè, vogliono essere i primi, che sono i primi ladri di tutti, sono i primi ad aver fatto il male, bene, saranno i primi ad andare in esilio. Davanti, a tutti ci saranno loro, e di solito quelli davanti, che venivano messi davanti, quelli che andavano più lenti. E quindi, perché? E quindi questi poi erano più frustrate. Quindi dire che voi andrete davanti, prenderete più botte perché abituati a fare un tubo, neanche a camminare, perché andavate in giro con le lettighe, vi facevate portare sui lettini, ebbene sappiate che adesso pagherete caro tutto questo. Volevate essere i primi, sarete i primi ad essere presi a bastonate. E così finirà l'orgia dei buontemponi, cioè i buontemponi, questi scriteriati che non pensano, che ragionano sul ma sì, mi piace, lo faccio, dai, tanto, no? Mangiamo, beviamo, tanto domani moriremo. Ancora, ha giurato il Signore per se stesso, cioè Dio non può giurare per un altro, no? Noi giuriamo nel nome di Dio, ma Dio non può giurare su un altro, perché l'unico che esiste è Lui, quindi giura per se stesso, no? Promette, e Dio mantiene quando promette. Ha giurato su oracolo del Signore, Dio degli eserciti, grande Dio creatore, Dio che vuole la vita, detesto l'orgoglio di Giacobbe. Ricordate, quando si parla, sapete che i due nomi del popolo si era Giacobbe e Israele. Quando nella Bibbia si parla di Giacobbe, quando si parla di Israele, Giacobbe vuol dire uno che fa lo sgambetto. Giacobbe chi è? È il figlio debole, è il figlio imbroglione. Poi Dio gli cambierà il nome, non ti chiamerai più Yaakov, colui che fa il sgambetto, ma ti chiamerai colui che lotta e che vince. Quindi adesso dice, l'orgoglio di questo qui che è Giacobbe, no? L'orgoglio di questo poverino, ti chiedi, tu ti credi orgoglioso, guarda che sei Giacobbe, odio i suoi palazzi, consegnerò la città e quanto contiene, cioè consegnerò vuol dire la metto nelle mani dei nemici, se sopravviveranno in una sola casa 10 uomini, anch'essi moriranno. Magari sopravvivono, ma poi muoiono di fame, perché non c'è niente, perché non c'è più nessuno, perché hanno bruciato tutto. Lo prenderà il suo parente, e chi prepara il rogo, portando via le ossa dalla casa. Cioè, tu ti chiudi in casa per essere salvo, poi, non avendo più niente, morirai di fame in casa, e i tuoi parenti verranno a prenderti, ti metteranno poi sul rogo per bruciarti. Egli dirà a chi è in fondo alla casa, ce n'è ancora con te? L'altro risponderà, no, quelli che vengono a prenderti, un po' come quando nella peste del Manzoni, no? I monatti arrivano, no? Ce n'è ancora qualcuno? No. Quegli dirà, zitto, non si deve menzionare il nome del Signore, poiché ecco, il Signore comanda di fare a pezzi la casa grande, e quella piccola di ridurla in frantumi, cioè il Signore viene a togliere di mezzo tutto quanto crede di bastare a se stesso. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida nel Signore. Cioè quelli che adesso fanno soffrire i poveri, gli ultimi, saranno quelli che soffriranno di più. Guardate che questo è un ammonimento forte per la nostra società opulenta, I poveri, ricordate San Vincenzo di Paoli, sono i nostri padroni. Non so se avete visto quel bellissimo film Monsieur Vincent su San Vincenzo di Paoli, dove lui proprio presenta, è un film molto bello, fatto durante la guerra, quindi con i mezzi poveri, poveri, bianco e nero, con degli attori straordinari, ma molto bello, dove lui alla fine dice alle sue figlie, che poi diventano un po' le serve dei poveri, no? Le suore di San Vincenzo di Paoli, e dice, ricordatevi che i poveri sono i nostri padroni e dobbiamo farci perdonare dai poveri quel pezzo di pane che noi gli diamo, perché in realtà questo pezzo di pane è qualcosa che era stato rubato a loro, quindi dobbiamo farci perdonare di andare a umiliarli, dovergli donare il pezzo di pane che in realtà gli appartiene già, perché Dio ha messo tutte le cose perché noi ne abbiamo tutti, non per darle ad alcuni che ne hanno miliardi e gli altri che non hanno neanche i centesimi. Ecco allora, perché ecco, il Signore comanda di fare a pezzi la casa grande, abbiamo visto, e quella piccola di ridurla in frantumi. Corrono forse i cavalli sulle rocce? No, perché gli zoccoli dei cavalli scivolano, no? Non erano solo gli stambecchi che hanno invece il piede più morbido, quindi possono far presa, ma il cavallo ha lo zoccolo, e per non consumare lo zoccolo si mette anche il ferro, ma un ferro sulla roccia scivola. Si ara il mare con i buoi, non si può arare il mare, paradosso, no? Sono delle immagini bellissime. Poiché voi cambiate il diritto in veleno, abbiamo già visto questo, e il frutto della giustizia in assenzio, altro veleno, un veleno che distordisce, ricordate che l'assenzio rendeva pazzi, no? Cioè, ti prende il cervello e ti fa diventare pazzo. Voi vi compiacete di lo debar, dicendo, non è per il nostro valore che abbiamo preso Carmaim, lo debar è un altro idolo, no? Ora ecco, io susciterò contro di voi, gente di Israele, oracolo del Signore, Dio degli eserciti, un popolo che vi opprimerà dall'ingresso di Hamat fino al torrente dell'Araba, cioè da nord a sud. Arriverà un nemico che vi prenderà tutti. Mamma mia, capite che sono delle riflessioni, delle parole che ci toccano, no? In fondo, guardate, se questa è parola di Dio, non tornerà a me senza aver prodotto ciò per cui l'ho mandata. Quindi è una parola esigente anche per noi. Mica per niente questi profeti vengono letti soprattutto in Quaresima, no? Perché si tratta di prepararsi a cambiare vita, a dire forse bisogna cambiare qualcosa. E quindi vogliamo anche ancora ringraziare il Signore perché ci mette di fronte queste cose che ci vogliono svegliare, ci vogliono dire smettila di sognare di essere già arrivato, no? Ma in realtà sappi che c'è ancora tanto da fare, anzi forse bisogna cominciare da capo. E concludiamo qui, la prossima volta vedremo penso gli ultimi tre capitoli, capitolo 7, 8, 9. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.